Noi ci stiamo preparando alla Pasqua, cercando di scavare in quello che starà nel cuore della Pasqua, cioè l'annuncio della resurrezione di Gesù. E quindi stiamo anche noi come discepoli entrando in questo mistero che la trasfigurazione apre, a cui la trasfigurazione allude, del segreto della resurrezione di Cristo, come la luce dell'uomo, come la verità della nostra vita, no? E lo facciamo appunto in questo itinerario cercando una volta tanto, una volta ogni 30-40 anni, di analizzare in comunità, in assemblea, un po' quietamente, di analizzare la testimonianza da cui poi tutta la nostra fede dipende, perché la nostra fede è tutta legata alla testimonianza degli apostoli. Testimonianza degli apostoli: Dio lo ha risuscitato. E questa testimonianza, che l'altra volta analizzavamo un po' per come è fatta, per come è costruita, abbiamo visto che porta questa testimonianza degli apostoli a sostegno della sua credibilità il fatto della tomba vuota e delle apparizioni. Ecco, io vorrei fermarmi un momentino su questi elementi della testimonianza, su questo dossier storico. La tomba vuota, in particolare, ci fermeremo su questo questa sera. La tomba trovata vuota, che è nei Vangeli, è del dossier storico l'elemento decisivo. Il dossier storico che gli apostoli forniscono in appoggio alla loro testimonianza ha in comune per tutti gli evangelisti, tutti e quattro gli evangelisti, questo elemento della tomba vuota, che è sostanzialmente identico nei quattro racconti. Dunque questo dato, che lo capite subito, appena se ne parla chiaramente diventa subito un problema, no? E ci sentiamo addosso subito un sacco di domande, di obiezioni, però è importante appunto capire anche perché ha resistito questo dato, perché questo dato è di un'estrema discrezione, non è pacchiano. Cioè non è appunto la testimonianza di dire: noi l'abbiamo visto, si è scoperchiata la tomba, è uscito il Signore, era vivo, ci ha detto: guardate che io sono risorto. Non è così. Fosse così non sarebbe resistita, evidentemente. No? Il dato invece è di un'estrema discrezione. Mette in scena un, virgolette, angelo, vedremo in profondità cosa vuol dire, un atto di parola, di rivelazione profetica, ne parlavamo l'altra volta, un angelo, ma non cerca di descrivere l'uscita miracolosa, gloriosa di Gesù dal sepolcro. E oltretutto vedremo anche questo nelle apparizioni, per dire la discrezione, la non pretesa di questo racconto di imporsi. Il messaggio dell'angelo è affidato a donne, il che per la mentalità dell'epoca non era una gran garanzia di serietà, e difatti o non è compreso o non è neanche trasmesso o suscita solo incredulità. Vi cito solo un passo dei tanti: quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero alle donne. E quindi l'episodio in realtà, e questo è l'altro elemento sorprendente, non scalfisce per niente l'incredulità dei dodici. Cioè, anche dopo che queste hanno visto, vanno a riferire, i dodici continuano a non crederci. E poi, qualunque siano le intenzioni del narratore, la scomparsa del cadavere, questo è un elemento di fondo di questa testimonianza, la scomparsa del cadavere non obbliga a concludere che è uscito vivo dalla tomba. Perché? Perché può essere stato portato via da diverse persone e per diversi motivi. Il propagarsi insistente presso i giudei di Gerusalemme del rumore che il cadavere era stato trafugato, questo diffondersi appunto tra i giudei di Gerusalemme di questa diceria, l'hanno portato via i suoi, rumore che veniva diffuso su iniziativa delle autorità giudaiche, era molto comprensibile, anche al di fuori di ogni malevolenza, di ogni malignità. Era l'ipotesi più verosimile che veniva in mente, che l'avessero portato via. Come si vede anche nel caso di Maria che viene a dire agli apostoli: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno messo. Quindi il racconto lascia di per sé aperta la questione di sapere ciò che è avvenuto di Gesù. È aperta. No, non dobbiamo calcare la mano sui dati storici, appunto. Non forza la convinzione, lascia alla fede l'intera libertà di decidere del senso di questa scomparsa. Certo, il racconto, noi lo vedremo subito, propone una spiegazione. L'angelo dice: non è qui, è risorto. Ma chiaramente, appunto, non si può imporre questa interpretazione. Se noi stiamo ai fatti, se noi ci atteniamo ai fatti che vengono riportati, questa spiegazione non si impone. I fatti sono questi, e questo è il dossier storico, che appena finite le feste, appena la celebrazione pasquale finita lo ha permesso, alcune donne e alcuni amici sono venuti a rendere gli ultimi omaggi al corpo del suppliziato, per venerarlo, per stargli vicino, no? E hanno constatato che non era più lì, la tomba era vuota. La tomba è vuota. Il rumore si diffonde subito e mette in allarme le autorità religiose, le quali fanno partire subito un'inchiesta. Tutto questo è appunto quello che si può ritenere storico. E credo si possa trarre la conclusione decente, onesta, di una certezza morale, appunto, che malgrado tutte le ricerche fatte, il cadavere di Gesù non è stato ritrovato. Perché in caso contrario le autorità religiose l'avrebbero esibito subito. Cercavano solo di cancellare ogni ricordo di Gesù, avrebbero subito esibito il corpo in pubblico, ciò che avrebbe tagliato corto ogni diceria sulla sua resurrezione. Quindi le autorità giudaiche di sicuro non l'hanno trafugato. Ma non l'hanno trafugato neanche i suoi fedeli. L'ipotesi di un nascondimento del corpo da parte dei fedeli di Gesù non è credibile, perché erano piuttosto desiderosi di venerare i suoi resti mortali. E del resto potevano rendergli culto e trasmettere il suo messaggio senza annunciare una resurrezione che nessuno di loro aspettava e di cui non comprendevano neanche il senso. Vi ricordate dopo la trasfigurazione? Essi tennero per sé la cosa domandandosi cosa volesse dire risuscitare dai morti. È dunque più oggettivo registrare il fatto così com'è, così come viene riportato, senza cercargli delle spiegazioni. Il corpo di Gesù è scomparso. Questo mi pare il dato, l'unico dato. Non si può andare più in là, non si può dire storicamente è risorto. No? La testimonianza appunto ci può fornire quest'unica certezza storica, moralmente certa appunto, che il corpo di Cristo non è più nella tomba e non si trova neanche in giro appunto. Allora questo ci permette di cominciare a capire il senso del racconto, del testo che racconta. Questo racconto della tomba vuota è l'ultima maniera di parlare della presenza di Gesù storica tra noi, cioè l'assenza. Cioè, è l'ultima scrittura storica su Gesù. Riconduce Gesù al luogo dove lo si era visto morto per l'ultima volta. E chiude il racconto della sua vita su un'ultima nota enigmatica. Dov'è? Cos'è successo? Chi era, appunto? Un'ultima nota enigmatica che è coerente col personaggio di Gesù. Ci si era chiesti da dove veniva e qual era la sua origine, come era nato, appunto, gli Vangeli dell'infanzia. E ci si chiede ora dove è andato e qual è la sua fine. Il racconto ci dice che Gesù ha lasciato la vita senza lasciare in questo mondo tracce. E quindi, anche se Gesù è visto morto, lo si è visto morire, non si può classificarlo tra i morti, perché la traccia della sua morte è scomparsa. Il racconto lascia la storia di Gesù quindi aperta. Questo è il senso del racconto. Il racconto vuol dire, di fronte a questo fatto enigmatico, io ti dico la storia di Gesù non è ancora finita, è aperta. La pietra tombale che chiude l'orizzonte di ogni vita non si è richiusa sulla sua vita. Oppure, se volete andare più in là, il senso del racconto vuol dire che la storia della sua vita terrena non dice l'ultima parola sul suo destino. E allora il racconto rimanda il lettore, che cerca la soluzione dell'enigma, alla meditazione silenziosa della vita di Gesù e della sua parola. E allora si introduce il registro simbolico del racconto. Cioè la parola di questa assenza, ciò che viene detto nella tomba vuota, ciò che l'angelo proclama nella tomba vuota, ve lo dicevo l'altra volta che l'ambone dei cristiani è la tomba vuota da dove l'angelo annuncia la resurrezione, è questo l'ambone dei cristiani, è l'angelo che proclama Cristo è risorto, eh? Appunto il registro simbolico del racconto, il quale apre la fede nella resurrezione, il quale apre appunto la parola, la rivelazione, l'annuncio. E per questo la tomba non è solo mostrata vuota, ma aperta. Arrivano e la tomba è stata scoperchiata, il rotolo e la pietra è stata rotolata via, no? L'apertura, non soltanto il fatto che è vuota, ma il fatto che è stata aperta, è la traccia di un intervento deliberato e autorevole di qualcuno. E appena ci rifletti, secondo il racconto, si impone il pensiero che si tratta di Dio. La chiusura della tomba su Gesù significava la vittoria dei suoi nemici, l'avevano chiuso dentro. Una pietra messa sulla sua pretesa di essere il Messia, il figlio di Dio. La riapertura è il segno di un intervento di Dio che riapre il libro di cui si credeva di aver scritto l'ultima pagina, che è tutto il senso poi dell'annuncio, colui che voi avete ucciso, Dio lo ha risuscitato, no? La tomba che voi avete chiuso, Dio l'ha aperta. E questo registro simbolico è evidente nei Vangeli. Nel Vangelo di Giovanni, per esempio, c'è proprio un riferimento esplicito del senso della tomba vuota al fianco squarciato di Gesù sulla croce, da dove sgorga la vita dello Spirito. Oppure, nel Vangelo di Matteo, l'apertura della tomba è attribuita all'angelo, di cui si descrive l'intervento trionfale e terrificante. E in Marco e Luca l'apertura della tomba è uno dei segni apocalittici, si apriranno le tombe alla fine dei tempi che annunciano ciò che si produrrà nella morte appunto universale e nella resurrezione finale. Quei fatti che si sono prodotti alla morte di Gesù, che i sepolcri si aprirono e i cadaveri giravano per la città, appunto si realizza in qualche maniera qui. Quindi questa scrittura della tomba vuota ha tutto questo registro simbolico per dire che dal fatto storico del non trovare il corpo di Dio subentra, viene riempito questo vuoto dall'annuncio dell'angelo, dalla parola del Signore, che egli risusciterà il terzo giorno. Questo è il senso delle scritture, questo è il senso del piano di Dio. E difatti l'apparizione dell'angelo, scrittura simbolica anch'essa, a tutti i caratteri dei racconti delle teofanie del Vecchio Testamento, cioè dell'apparizione di Dio, il biancore, la luce, lo spavento dei testimoni, e esprime un intervento della potenza di Dio, un atto di rivelazione, è la firma di Dio sulla pietra rotolata via dal sepolcro. Cioè sono cose sottili, ma noi dobbiamo capire la natura di questi testi, se no confondiamo tutto, non capiamo più cos'è la fede, no? E neanche la natura della rivelazione, lo confondiamo col miracolo, con lo spettacolo appunto, e con una visione materialistica della fede. E il messaggio dell'angelo, trascrizione di una teofania, il messaggio dell'angelo non fa che esplicitare il simbolismo della tomba aperta. Non è qui, è risorto, dice l'angelo. E infatti questo intervento divino, questo è il senso di questa di questa elaborazione, di questa testimonianza. Questo intervento divino non può avere che un senso, è un atto della potenza creatrice che riporta la vittoria sulla morte, che fa uscire la vita dalla morte, che libera Gesù dal carcere della morte. Se dunque Gesù non è più nella tomba, è perché è vivo presso il Padre, è vivo presso Dio. Questo del resto è il senso delle scritture e di ciò che ha detto e fatto Gesù. Cioè, in realtà questa rivelazione la si può cogliere, si può capire questa parola di Dio, soltanto avendo mangiato, bevuto e visto Gesù dire e fare le cose che ha fatto. E leggere le cose che ha detto e fatto Gesù alla luce del piano di Dio, delle scritture. E questo, il senso di questa testimonianza, è la conclusione di questa comprensione della parola di Dio. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno. Allora, continua il racconto, essi si ricordarono delle sue parole. Questo è Luca 24. Ed è perché si è ricordato delle parole di Gesù, che è il discepolo che Gesù amava. Non ha avuto bisogno dell'angelo per comprendere il segno della tomba vuota. Vide e credette. Vide e credette. La differenza, vide e credette. Non vide il cadavere e perciò dice è vivo. Vide e credette. Perché si ricordò delle parole che Gesù aveva detto. Infatti non avevano ancora capito la scrittura che egli cioè doveva risuscitare dai morti. Che tutto il senso della scrittura è la resurrezione di Cristo. Che tutto il senso della scrittura, della risurrezione di Cristo e dei fratelli, che tutta la verità di Dio la si comprende solo nella resurrezione dei morti, non capirono. La scoperta della tomba vuota dunque è un vedere che dà a credere. Tra questo passaggio, ciò che è da vedere cos'è? È l'enigma di questa assenza, di questa scomparsa, e quindi di un ipotetico intervento misterioso. Ciò che dà a credere è il cogliere questo enigma come un segno, e cogliere il significato del segno, e cioè che Dio è passato di lì e Gesù è passato dalla morte alla vita presso Dio. Allora in questo rapporto tra vide e credette, tra vedere e credere, passa un atto di rivelazione, simbolizzato dalla teofania, l'angelo appunto. No. Cioè tra il vedere e il credere c'è un evento di parola, Dio ti dice, si rivela. Ovviamente in questo processo come fa a rivelarsi? Ha dovuto contarla su per tanto tempo secondo le scritture, ha dovuto mandarti il figlio per dirti sta roba qui. Guardate che stiamo toccando delle cose estremamente serie, secondo me. Se capiamo queste robe qui, cambia tutto il modo di venire in chiesa, secondo me. Cambia tutto. È un modello di fede diverso, no? Mentre i discepoli guardano, vedono e meditano l'enigma della tomba vuota, Dio rivela loro ciò che è accaduto a Gesù, il suo andare alla destra di Dio come Signore e Giudice della storia, ritornerà appunto. Capiscono cos'è successo, ritornerà, siamo tutti risorti, questa è la rivelazione. E questa rivelazione non va concepita come un annuncio prodigioso, istantaneo, nuovo, ma come vedete è un lavorio. È il lavorio della fede, è il frutto di un richiamo di parole e gesti antichi, familiari, della vita di Gesù secondo le scritture, fino allora incomprese. In realtà lo sappiamo, ma uno che legge i Vangeli queste robe qui le vede chiaramente. Non è che ci fu un passaggio immediato tra il vedere e il credere, ci fu un processo tra il vedere, un lento passare dal vedere al credere. avvenuto grazie a questa rimemorazione della vita di Gesù, dell'insegnamento di Gesù, è uno sforzo di intelligenza delle scritture. Quello che facciamo noi per avere fede, quello che stiamo facendo adesso, perché Dio possa parlarci. L'insieme di questo passaggio dal vedere al credere, il ricordare la vita di Gesù, ricomprendere la luce delle scritture, questo passaggio costituisce il processo della rivelazione che avviene nel cuore del credente. Cioè la parola di Dio è rivolta al cuore del credente. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi e ci spiegava le scritture? Il simbolismo della tomba vuota, il simbolismo, il racconto, la testimonianza sulla tomba vuota non fa altro che dire ciò che è implicito. Esplicita il non detto della tomba vuota. Ciò che è detto è che Gesù è assente dal luogo dove pensavamo di trovarlo. Ciò che non è detto, ma è chiarito dal simbolismo del racconto, dall'annuncio dell'angelo, è ciò che Gesù è diventato e dove è andato. E allora, preso nella sua prospettiva storica, concludiamo questo approccio al tema della tomba vuota. Preso nella sua prospettiva storica, cioè in quanto riferisce ciò che è avvenuto, il racconto non obbliga a concludere che Gesù è risorto, non obbliga a concludere neanche che Gesù è sfuggito alla morte, pone solo l'enigma della scomparsa del cadavere, punto. Ma questo invita il lettore ad andare a cercare nel Vangelo ciò che può illuminare il destino di Gesù e a scoprire che la sua assenza dal mondo è una presenza nuova alla nostra storia. Per cui la rivelazione che comunica il mistero della resurrezione di Gesù non consiste da parte dei discepoli in una evidenza fisica del risorto e neanche in una comprensione intellettuale del senso. In realtà da parte dei discepoli la rivelazione li obbliga a un atto libero di fede. Li spinge a un atto libero di fede, al senso profondo della libertà dell'uomo, perché la fede è appunto il senso ultimo della libertà dell'uomo. Il senso ultimo della libertà dell'uomo è la dedizione di Dio all'uomo, è la grazia. Li spinge a un atto libero di fede che assume il processo e il lavorio di comprendere e di ricordare. Cioè, è come se noi attraverso questo processo di rivelazione, di ricomprensione, venissimo a cogliere la verità di noi che Dio ci dice con la sua parola. Però Dio, per farci capire sta roba, ha bisogno di un processo, e noi per capirlo, e noi per assumerlo. Perché Dio parla umanamente, appunto, parla attraverso la storia, parla attraverso i segni con noi, come può parlare? È presa dall'atto di Dio, questa rivelazione è l'atto di Dio di mettere in movimento, di guidare, illuminare questo lavoro di intelligenza della fede. Vedete come analisi di questo tipo, che sono solo iniziate in questa maniera, mentre chiariscono il senso della testimonianza degli apostoli, mentre ci fanno capire meglio cosa vuol dire che loro ci hanno detto che la tomba è vuota, appunto, aiutano in profondità a capire la nostra fede, la struttura della rivelazione e della fede. Perché per noi, lettori di questo racconto, noi stiamo leggendo questo racconto, la nostra testimonianza nasce da questo, la nostra fede nasce da questa testimonianza, da questo racconto. Per noi lettori di questo racconto la fede è simile a quella degli apostoli. È frutto di un'iniziativa di Dio che guida e illumina questo lavorio spirituale di intelligenza della vicenda di Gesù secondo le scritture, con due particolarità degli apostoli evidentemente. Prima, che loro hanno visto, sono i testimoni oculari, il loro essere stati testimoni storici della vita di Gesù e della tomba vuota. E secondo, in rapporto a questo, il loro essere costituiti messaggeri autorizzati di una missione che viene loro affidata. Particolari che rendono la nostra fede apostolica ed ecclesiale. Cioè il fatto che la parola che Dio dice a me la dica nella Chiesa, la dica ecclesialmente, e che dipenda dall'apostolicità della Chiesa, viene radicalmente da questa natura storica dell'evento di Gesù e da questa testimonianza degli apostoli.